buonasera a tutti, tanto per inquadrare, ecco, questo tema dell'attuazione della riforma del 150, il ciclo della performance, è centrale anche per le regioni e in particolare per quelle a statuto speciale, nel senso che contiene delle norme che non sono derogabili, pur avendo competenza primaria sul personale e sull'organizzazione. Ecco, l'intervento mi deriva un po' dal tipo di assetto che ha, ecco, l'assessorato regionale nel sistema, nel senso che è competente sia per gli enti locali che per l'amministrazione regionale e quindi a cascata con altro assessorato, ma è sempre la regione che disciplina il tutto anche per la sanità. Il tema è un po' questo, è un pochettino forse più tecnico aziendale, nel senso che tende a guardare un po' cosa è successo in passato e a darsi qualche risposta, qualche indirizzo per il futuro. È stato più volte autorevolmente citato che non è sostanzialmente la prima volta che norme di legge introducono, diciamo, dei meccanismi operativi di programmazione, di misurazione dei risultati, eccetera. Che si ricorda gli enti locali, dei primi accenni con la 142, poi siamo andati col 77, nel mezzo c'era la riforma di Bassanini da 29, no, del 93, eccetera. Adesso ci troviamo di fronte ad un impianto sicuramente più rigoroso e con alcune, diciamo, alcuni importanti elementi di rinforzo, che sono il collegamento diretto ed esplicito con il sistema retributivo, con un sistema sanzionatorio piuttosto articolato e appunto con questi nuovi soggetti che sono la CiVIT da un lato e dall'altro gli organismi indipendenti di valutazione. Allora, velocemente, noi qua stiamo parlando dal punto di vista sostanziale di un'attività che è quella di programmazione, controllo e valutazione, che è un meccanismo che correla tre variabili: le unità organizzative che abbiamo in ogni ente, gli obiettivi che intendiamo realizzare e le risorse. Alla fine l'obiettivo qual è? È quello, tutto questo sistema serve a far sì che ci sia una verifica periodica della convenienza di ciò che stiamo facendo per vedere se stiamo andando bene ed eventualmente riformare i nuovi programmi. È chiaro che questo obiettivo, che sembra assolutamente banale, tipico e caratterizzante di ogni e qualsiasi organizzazione, dal bar sotto casa alla grande azienda, ecco, si fonda su alcuni principi molto semplici. Si fonda sulla misurazione, e questa è la vera cosa alla quale le amministrazioni sono storicamente refrattarie, perché si tratta di superare l'autoreferenzialità, utilizza l'analisi tramite confronto, è buono o non è buono, è tanto o è poco, è migliorabile o meno, e costituisce un supporto alle decisioni e fonte di apprendimento. Quindi gli obiettivi della riforma e anche dei tentativi precedenti che vennero fatti sono cristallini, sono nitidi, si basano su principi generalmente accettati. Nella pubblica amministrazione è molto difficile. Io vengo da un'esperienza di oltre 20 anni di tentativi di applicazione pratica in vari enti, che vanno dagli enti locali alla sanità, eccetera, di questi modelli. È difficile per vari motivi: tradizionalmente per fattori culturali, si considera estraneo al concetto di amministrazione pubblica, cioè l'idea dello Stato neutrale, l'applicazione di norme, procedimenti, da un lato; d'altra parte qui si tende a riorientare l'attività in termini sostanziali, facendo assurgere, mi perdoneranno i giuristi, il concetto di efficienza e efficacia ad un connotato di legittimità, sostanzialmente. Fattori culturali richiedono tempi lunghi, è vero. Noi avessimo un po' meno premura, un po' più di costanza, in Italia faremmo molte cose in più, invece che cambiare ogni volta il mondo. Fattori culturali, diversità di criteri decisionali, e qui devo dire l'ipotesi è forte, perché nel momento in cui si immagina che ci sia un piano pluriennale o piano di obiettivi e che a cascata questo sia il mandato da dare ai dirigenti, che poi vengono valutati, c'è dietro un'ipotesi forte, che comunque ci sia una continuità di criteri decisionali fra la parte politica e la parte dirigenziale, che in parte è vera e in parte, diciamo, è un'ipotesi forte. Io non mi soffermerò su questo, quanto su un tema che vedo da tanti anni sottovalutato, che è l'adeguatezza dei sistemi di supporto. Nel senso che per fare quelle cose che abbiamo detto prima, che sono, credo, di una comprensibilità, che siano di solare evidenza quel che si vuol fare, nelle realtà semplici si fanno così, guardando se va bene o se va male. Il fruttivendolo sotto casa si accorge subito se vende poche o tante mele o pere, è abile a cambiare il prezzo, eccetera. Quando le organizzazioni diventano più complesse abbiamo bisogno di sistemi di supporto. Ecco, io penso che il punto di debolezza ancora oggi sia nella adeguatezza dei sistemi che andiamo a mettere in piedi. Ed è un requisito questo dell'adeguatezza, nei termini che cercherò di illustrare in via assolutamente esemplificativa, è necessario se vogliamo che anche questa volta ci sia un rigetto sostanziale, utilizzando, come dire, come teoria, come ipotesi, che tanto tutto questo non è applicabile al contesto delle pubbliche amministrazioni. Ecco, non è applicabile perché si dice queste qua sono cose importate dal privato e quindi il contesto è differente, non abbiamo dividendi, eccetera, eccetera. Quindi l'adeguatezza dei sistemi di supporto. Quindi il contributo cerca di dare qualche riflessione del tutto esemplificativa su questo. Brevemente, sono concetti noti, penso, a chi viene a un incontro come questo, ma tanto per rinfrescare, i sistemi di programmazione, valutazione e controllo, cioè l'apparato tecnico-organizzativo che sostiene il ciclo della performance, si compone, come è noto, di tre elementi. C'è una struttura organizzativa, che significa chi è responsabile di che cosa, una struttura informativa, che sono i vari sistemi che producono, classificano e rendono ai vari decisori i dati, e c'è un aspetto di processo che fa riferimento al come poi la dirigenza, il management, la dirigenza allargata agli amministratori esecutivi, poi utilizza queste due leve. Quindi i tre elementi del sistema di controllo, questo qua è una slide del 79, tanto per capirci, non pongono particolari problemi. Il problema che io sottolineo sempre, anche diciamo come studioso, è questo, che i sistemi di controllo come tali hanno sempre sì quegli elementi, ma è come dire che un'automobile ha le ruote, il motore, il cambio. Benissimo, giusto. Ma un'automobile ha delle caratteristiche che la rendono più o meno adatta all'esigenza. Ce n'è una che è più veloce, una più lenta, una più sicura, una consuma di più, una consuma di meno. Queste caratteristiche sono di due gruppi. Caratteristiche tecnico-strutturali, cioè come costruisco la contabilità di supporto, come faccio l'indicatore, la reportistica, con che tempi, roba tecnica, non riusciamo a affrontarla qui. Poniamo invece un po' di più l'attenzione sulle caratteristiche di processo, cioè come si guidano queste macchine. Quindi le modalità con cui il management utilizza le potenzialità del sistema. Queste caratteristiche di processo sono almeno tre. Lo stile di programmazione e controllo. Perché se noi pensiamo che tutto questo meccanismo del piano delle performance serve a riempire moduli o a mettere in internet dei numeri sulla quale poi i cittadini si informano o facciamo qualche relazione, ecco, allora sì, noi siamo di fronte a un'operazione che nel rapporto costi-risultati probabilmente lascia un pochettino il tempo che trova. Noi dobbiamo fare in maniera tale che la nostra dirigenza cresca e che eserciti il proprio ruolo, interpreti il proprio ruolo anche attraverso questi nuovi strumenti. Quindi lo stile di programmazione e controllo. Due, gli schemi culturali di riferimento. Se noi andiamo in un ministero o in un tribunale a chiedergli cosa vuol dire fare programmazione, cosa vuol dire fare controllo, la risposta sarà completamente diversa che se lo chiediamo a un operatore di borsa, cosa vuol dire fare programmazione, cosa vuol dire fare controllo. Quindi gli schemi culturali. E un terzo elemento, forse non meno importante, è il contributo specifico dell'alta direzione. Cioè cosa viene richiesto in concreto al management nei diversi casi. Ecco, io credo che sia veramente il momento di lavorare sull'adeguatezza di questi sistemi di supporto, altrimenti sono pronto a scommettere qua che fra qualche anno noi avremo, come dire, la pubblica amministrazione è una brutta bestia, riesce a digerire qualsiasi riforma. Quindi fra qualche anno, se non interveniamo inserendo questi innesti in maniera tale che vengano recepiti dalle piante in qualche modo, rischiamo di avere un meccanismo per cui queste cose non vengono fatte invece di altre, ma vengono fatte in aggiunta, e quindi il carico burocratico verrà ulteriormente appesantito. Diamo brevemente qualche idea un po' più precisa di queste tre variabili, quindi stile di controllo, schemi culturali di riferimento e contributo specifico. Stile di programmazione e controllo vuol dire come il management, come i livelli direzionali interpretano il ruolo, cosa vuol dire programmare e controllare, come influenzano i comportamenti. E qua abbiamo le due classiche opzioni di fondo: possiamo avere uno stile stretto o uno stile largo. Lo stile stretto è dove si parla poco, si discute poco e il sistema dei premi e delle punizioni è direttamente collegato al rispetto di regole standard obiettivo. Hai fatto bene, non hai fatto male, ma io, ma come, ma su, ma giù, poco importa, lo stile è stretto. C'è un forte ancoraggio agli indicatori, che siano di processo, che siano di risultato, poco importa. Lo stile largo è uno stile che invece considera più rilevante, proprio per il tipo di attività, il modo di comportarsi del sistema dirigenziale. Cioè, dove io ho risultati tipicamente incerti, non posso andare e faccio fatica ad assegnare obiettivi che poi non dipendono per gran parte dall'operato del dirigente, cerco di concentrarmi su, tra virgolette direbbero i giuristi, non tanto un'obbligazione di risultato quanto un'obbligazione, come si dice, di mezzo. Ecco, ha fatto il più che poteva. Ecco, questo è lo stile largo. Quindi variabile stile di programmazione e controllo. Seconda variabile, gli schemi culturali. E qui è punto decisivo. Noi non abbiamo un lessico comune dentro le amministrazioni pubbliche. E abbiamo in letteratura oramai la sistematizzazione di almeno queste quattro concezioni. Schemi culturali vuol dire qual è il concetto e il significato di programmazione e controllo. Concezione burocratica. Andiamo avanti. Per esempio, questa era tipica una volta delle aziende di trasporto di qualche anno fa. Molto regolamentate, molto burocratizzate. Programmare cosa significa? Fare un nuovo regolamento. Controllare cosa vuol dire? Verificare che ci si rispetti il regolamento. Cosa fa il management? È quello che, in un'ottica di imparzialità, rende trasparente le regole per gli altri. Siamo nel modello classico di amministrazione pubblica di derivazione weberiana e non ancora completamente superato, e forse, aggiungo io tra parentesi in piccolo, però forse neanche mai del tutto superabile entro certi limiti. Concezione burocratica. La concezione può essere razionalista, che è quella che io vedo in tutti i decreti. Cioè, in un'ottica razionalista, programmare vuol dire mettersi a tavolino, vedere cosa succede fra 3 anni e quindi fra 2 e quindi l'anno prossimo. Quello è il quadro. Il controllo è la verifica di quello che sta facendo. Il meccanismo è quello classico del feedback che mi genera un apprendimento e quindi io miglioro la mia performance. Capiamo tutti, ma lo vedremo poi come sintesi, che questo concetto di programmazione e controllo ha un senso in un caso soltanto quando l'ambiente di riferimento è tale per cui io posso programmare. Se io non riesco a programmare perché è molto dinamico, molto evoluto l'ambiente, questo tipo di schema culturale mi porta a riempire carte ex post. È come quando nei comuni si fa il PEG a maggio, che contiene un po' di cose per poter fare la delibera, però le robe sostanziali vengono negoziate con l'assessore a prescindere da quello che è scritto. Quindi è il sistema che va per conto suo, perché ipotizza qualcosa di diverso. Concezione dell'emergenza è quando ci sono contesti dove organizzazioni, aziende, dove il tema della programmazione significa un'altra cosa ancora, cioè decodificare quelle che sono le minacce ambientali che emergono. Programmare cosa vuol dire? Vuol dire stare attenti alla minaccia emergente. E controllare cosa significa? Significa concentrare tutte le risorse su quelle che sono le minacce emergenti. C'è una quarta e ultima concezione, che è questa della complessità. Quindi, la programmazione è una funzione diffusa, non si riesce a far derivare da un obiettivo generale una serie di obiettivi particolari, perché questi cambiano continuamente. Parallelamente, non si riesce dal vertice in via gerarchica a dire a ciascuno quel che deve fare per reagire al cambiamento, raggiungere gli obiettivi, ma è una funzione diffusa. Quindi questa è la seconda variabile che qui sottoponiamo in via esemplificativa. Vediamo infine la terza variabile, il contributo dell'alta direzione, che è la parte più delicata e anche meno studiata, se vogliamo, di tutto l'impianto della nuova organizzazione pubblica. Allora qui possiamo dire che ci sono dei casi in cui c'è una certa sovrapposizione fra l'alta direzione dell'ente pubblico e un concetto tradizionale di dirigente in senso stretto, in senso tradizionale. Ci sono dei casi tutt'altro che residuali in cui invece il ruolo è quello di supporto e di facilitazione. Quindi è una specie di facilitatore interno. Se torniamo, dopo aver identificato queste tre variabili esemplificative, ce ne sono anche altri, se torniamo al nostro problema, cioè chiedere ma che sistema di programmazione e controllo mi serve nei vari casi, ecco, qui possiamo considerare che il tipo di macchina che mi serve è funzione di due aspetti, di come funziona il mio ambiente di riferimento e di com'è la struttura. Vediamole rapidamente. Dinamismo ambientale e dipendenza decisionale. Cosa significa? Io posso avere un ambiente decisamente stazionario, è prevedibile la domanda, la normativa è tranquilla, il monopolio legale è stabile, la tecnologia è sempre quella. Beh, capisco che per programmare e controllare sono più tranquillo. Potrei avere invece un sistema dove non so quando arriva la domanda, protezione civile, e che programmo? Come controllo, sono due contesti che indicatori metto, sono due contesti completamente diversi. E c'è l'altro punto, che l'ambiente può rendermi più o meno libero. Se ad esempio io opero in comparti dove esistono norme imperative che mi disciplinano tutto, i miei gradi di libertà sono tendenti a zero e quindi questo influenza il tipo di sistema che io attuo. Oppure sulle risorse, sempre dipendenza decisionale, se le risorse mi vengono date da terzi, solo se io faccio certe cose, i miei gradi di libertà sono molto bassi. Quindi l'ambiente di riferimento dell'amministrazione e le variabili aziendali. Vediamole solo come nome. Complessità strutturale, o strutture semplici o complesse. Questa invece è una cosa che va soffermata. Complementarietà nei processi operativi. Mi fermo un attimo solo perché qui, su questo aspetto qua, tante volte è capitato di vedere, ecco, cadere l'impalcatura razionale. Ci sono dei casi in cui è possibile che il politico fissi l'obiettivo e poi a partire da quello il dirigente fa. Ci sono dei settori anche molto delicati dove le due cose non possono che andare assieme. Facciamo un esempio. Se siamo in un settore di manutenzioni, il politico mi dice, bene, questo è il programma delle manutenzioni, te lo consegno, ci vediamo fra 6 mesi. Perfetto. Ma c'è l'urbanistica dove ogni riga che tiro ha un significato politico e ha un significato tecnico e sono contestuali. Quindi questa è una specificità che noi abbiamo. Per farla, non dico breve perché non lo è stato, ma insomma, per cominciare a dare un messaggio, proviamo a mettere assieme queste cose che ci siamo dette in una specie di modellino, come dire. Facciamo vedere la figura, che si vede poco, ma ci fa già vedere che le variabili che abbiamo messo in campo, per esempio la complessità strutturale e il dinamismo ambientale, definiscono quello che è il fine proprio dei sistemi di programmazione e controllo nei vari casi. Guardiamo la parte alta, solo in via esemplificativa. Se io ho una struttura poco complessa, pochi uffici che fanno le stesse cose e l'ambiente è semplice, quindi la prima casella a sinistra in basso, alla fine sono i casi dove praticamente il sistema di programmazione di controllo quasi quasi non serve a niente, nel senso che mi serve semplicemente per verificare i processi. Se sempre con dinamismo ambientale basso la struttura mi diventa più complicata, ecco che tutto l'impianto mi serve prevalentemente per articolare gli obiettivi, cioè dare gli obiettivi dall'alta dirigenza in giù diventa semplicemente un modo per scomporre un obiettivo generale in obiettivi particolari, diventa in pratica un meccanismo di coordinamento. Ma quando noi ci troviamo, non so, casella in alto a destra, con un'alta complessità strutturale, un ente complicatissimo, con un grande dinamismo ambientale, il sistema non regge in termini di gestione per obiettivi. Allora io devo dire che il sistema è un sistema molto flessibile che serve a sostenere un'imprenditorialità diffusa, perché se io pretendo che chi è lì a rispondere all'esigenza, quando cambia qualcosa faccia tutta la trafila gerarchica, avrò semplicemente che il sistema, per essere collegato alle logiche degli indicatori, sarà più lento di prima. Quindi è solo per dire, fare un esempio di come le caratteristiche della struttura e dell'ambiente influenzano il finalismo specifico. La parte sotto, che non commento perché è collegata prima, collega le culture della programmazione e controllo ai livelli di dipendenza decisionale. Se dipendo al 100% dalla regione o dal ministero, è evidente che la mia cultura della programmazione sarà molto diversa dal fatto che se io invece non dipendo. Vediamo un ultimo tipo di correlazione, che è quella che mi riporta al dato iniziale, è sul comportamento del management. Se noi incrociamo i livelli di proceduralizzazione, i vincoli, con quella che abbiamo chiamato prima complementarietà tecnico-politica, ci troviamo che abbiamo diversi modi fisiologici del management di utilizzare i sistemi di programmazione e controllo. Se per esempio abbiamo una bassa complementarietà, caso delle manutenzioni, e una bassa proceduralizzazione, è chiaro, casella in basso, qui. Cosa? Puntatore laser. Beh, ma è l'ultima, anche perché... puntatore laser, questa qua. Abbiamo bassa complementarietà tecnico-politica, vuol dire che il politico dà gli obiettivi e il management li consegue con una certa autonomia. Qui è possibile, è fisiologico, uno stile stretto, orientato fortemente agli obiettivi. Il direttore, anche il direttore generale di un comune, è qui un manager gerarchico in senso stretto, li assegna e li verifica. Processi e sviluppo verticale, si decide in alto, si esegue e poi si verifica. Ma se fossimo nel caso speculare opposto, quassù, alta complementarietà tecnico-politica e alta proceduralizzazione, che è il caso tipico per esempio di un settore urbanistica, ecco che, qui abbiamo anche poi un direttore che provoca su questo punto, è difficile che il direttore si metta in mezzo nell'urbanistica, fra l'assessore all'urbanistica e il dirigente dell'urbanifica. Questo è un guaio, però alla fine deve avere uno stile bilanciato. Il direttore in questo caso è supporto a interazione e rinforzo direzionale e i processi sono tipicamente a sviluppo verticale. Nelle altre caselle ci sono argomentazioni per individuare degli schemi di comportamento tipico. La conclusione di questa provocazione è la seguente. Sono convinto che se non riconosciamo la varietà della gestione, delle gestioni nella progettazione dei sistemi, questi rimangono carta. Rimangono carta perché non catturano, non vanno ad aiutare e quindi, come dicono gli americani, if you are not part of the solution, you are part of the problem. Quindi noi non dobbiamo essere part of the problem, ma part of the solution. La varietà dove opera? E qui credo che sia molto ben indovinato questa cosa della CiVIT di fare i campioni di enti per settore, perché questo è veramente interessante. La varietà vale sia per tipo di ente, regioni, comuni, ministero, ma soprattutto se pensiamo alla parte prevalente della pubblica amministrazione, sono enti plurifunzionali. Un ente locale fa tanti di quei mestieri che forse non riusciamo a catturarli con schemi troppo uniformi o standardizzabili. Quindi credo che sia veramente opportuno, così è una provocazione, avere dei gruppi di approfondimenti specifici per arrivare proprio a quegli standard condivisi per aumentare la qualità del miglioramento. E in sostanza, se noi non arriviamo, è da 15 anni che cerco, almeno con altri colleghi, di far passare questa cosa, come abbiamo in sanità, come abbiamo in certi servizi pubblici a rilevanza industriale, ci devono essere anche quei 4-5 indicatori indiscutibili per l'anagrafe, per gli asili, 4 o 5, sui quali, anche perché adesso viene avanti la questione del federalismo fiscale, i costi standard, le dotazioni standard, ma se non facciamo questo passaggio, che richiede, non richiede una settimana, sono d'accordo, ma non ha mai richiesto una settimana in nessuno Stato che ci ha provato, noi i costi standard non li facciamo, perché sarà un costo pro capite corretto per il territorio. Quindi, ecco, io credo questo, cerchiamo di essere leali con la realtà e di non essere burocratici. Il burocrate dice, io dico che è così, se la realtà è diversa, peggio per la realtà, ma la realtà poi si vendica, quindi rispettiamo le differenziazioni.